Bene, ci siamo. Stavamo discutendo il come intervenire con un'ambiguità. È abbastanza semplice. Allora, lì sopra avete rappresentato un sistema di controllo in cui a valle dell'errore, a valle del segnale di riferimento, quindi a valle dell'errore, avete i tre contributi che metti in ordine KP, KD e KE. KP, KD e KI. A valle di questi, quindi queste sono le azioni con le velocità, l'integrale, ovviamente qua c'è l'integrale, qua c'è la derivata, eccetera, eccetera. Poi questi qua vengono sommati e entrano in un sistema che è il driver, eccetera, eccetera. Allora, prima di entrare nel driver, vi è fatta questa operazione qua. Vi è messo un blocco saturazione. Lo indichiamo così. Cosa fa questo blocco saturazione? Se i segnali qua sono d'ingresso, sono superiori a una certa soglia, in più o in meno, vengono tagliati via all'uscita. Praticamente fa questo. Se questo è il segnale d'ingresso e questa è la soglia di saturazione, in uscita avrò questo. Ecco, questa sarà la mia uscita, segnale filtrato. Bene, adesso io prendo il prima e prendo il dopo, lo confronto e lo sommo. Quindi questo è il dopo e il prima col meno. Ok? E lo prendo. Adesso, preso questo, c'è una possibilità 1 tau i che entra qua e si somma l'azione integrativa. Là ci sono delle variabili in più, però agisce in questa maniera qua. Qua un po' riassunto, un po' modificato rispetto alla slide, poi fate riferimento alla slide per essere proprio precisi. Allora, cosa succede qua? Supponete di avere errori a azioni, diciamo, azioni di controllo molto contenute. Ossia quando il sistema, il segnale reale è molto vicino al segnale di riferimento. Cosa significa che il segnale reale è molto vicino al segnale di riferimento? Significa che l'azione di controllo agisce poco, c'è poco controllo. Come noi quando siamo in traiettoria con un'auto aggiustiamo di poco il volante, ok? Quindi la nostra azione di controllo è limitata. Cosa significa questo? Che l'azione di controllo è qua. Se è molto bassa va a finire anche qua, cioè il sistema non filtra niente perché i segnali di controllo sono molto bassi, le azioni di controllo sono contenute. Cosa significa? Che il più si elimina col meno e quindi è come se non ci fosse questa zona qua e quindi il sistema di controllo legato alla parte integrativa permane, perché non c'è alcuna azione che vada di meno. Ci siete fino a qua? Adesso supponete invece di essere in questa condizione qua. Siete molto distanti, siete qua, siete molto distanti dal riferimento. L'errore che si misura è elevato. L'azione di controllo è elevata. Quindi cosa significa? Che qua avete un segnale molto alto. Siccome agisce la saturazione, in uscita il segnale sarà basso, sarà inferiore rispetto a questo, perché è stato tagliato. Quindi se voi fate un confronto, cosa avete in uscita qua?
avete un segnale che è negativo e che va a ripercuotersi solo sull'azione dell'integrativo. Cosa fa? Cos'è l'effetto che viene dato così? È quello di mitigare l'azione del controllo integrativo, quindi non si mette a integrare, non inizia a integrare o integra molto di meno quando siamo molto distanti dal sistema di riferimento. Quando è che inizierà a integrare? Quando siamo vicini al sistema al segnale di riferimento. E quindi abbiamo risolto il problema dell'eccesso di integrazione. Questo dove lo si vede? Lo si vede in qua vengono rappresentati in basso, avete l'effetto finale. Allora, qua avete tre casi. Con la saturazione praticamente c'è solamente questo attiva. Già la saturazione tende ad aiutare. Con la saturazione, con questo sistema di retroazione che va a confrontare il prima e il dopo della saturazione, che si chiama anti-wind up, e quella reale rossa se non ci facciamo niente. Allora, partiamo dal rosso. Il rosso vuol dire che non facciamo nulla. Non facciamo nulla, vedete, avete grossi overshoot come ci siamo aspettati, dovute all'azione integrativa. Allora ci mettiamo la saturazione, vedete, con la saturazione, che è questa qua, c'è quell'effetto, e con l'anti-wind up, che è il verde, vedete che è molto mitigato l'effetto. Quando arriviamo sopra non c'è tutta quell'overshoot che c'è, ma l'overshoot è molto minore.
Ecco il funzionamento.
Sì,
ma perché quella saturazione anche vado a influenzare la reattività del sistema, cioè la tendenza?
Sì, vado a influenzarla, perché la saturazione significa cosa? È come dare un limite all'azione di controllo del motore. È come dire, tu motore non potrai erogare più di 30 newton rispetto a 50 che potresti newton metro rispetto a 50 che potresti erogarne.
Quindi okay?
Eh sì, di per sé sì, perché non è che influenza il KP, influenza l'azione massima che può fare il KP. Praticamente l'azione che fa è questa. Questo è il KP ideale, la saturazione fa così. Quindi se io ho un segnale che è qua, invece di produrre questo, produce questo. E questo lo si vede in termini di accelerazione. Accelerare in maniera più lenta, ed è per questo che si abbassa da rosso a blu. Okay? Di sopra avete le azioni di controllo, di sopra mostra come cambiano le coppie. Vedete, il rosso è quello iniziale, vedete, avete non è saturato, per cui va su bene. In verde avete qual è la saturazione? La saturazione è in blu, vedete, l'azione è saturata rispetto all'ingresso, e poi in verde lo stesso è saturata, ma c'è anche l'effetto dell'anti-wind up. Punto. Ok, un'altra strategia che si utilizza in robotica è la strategia cosiddetta feed forward. È molto facile da spiegare in maniera quantitativa. Significa questo: io so ormai che aprire questa porta qua non è come aprire la zanzariera di casa, insomma, so che quando devo aprire devo spingere quel po' l'inizio, lo so per esperienza, ok? Perché se ho fatto esperienza di portare l'inerzia della porta. Per cui nel farlo io vado a, ovviamente non applico un sistema di controllo, ma quello che applico è un feed forward, cioè do già in anticipo la coppia che serve per fare una certa andatura del moto, una certa traiettoria. E io la do in anticipo questa traiettoria. Una volta data, io vado ad agire in ogni caso col mio sistema di controllo che si sovrappone a questo contributo
per aggiustare le cose, perché in ogni caso non riesco mai a dare l'azione di feed forward esatta come voglio, perché ci sono sempre errori che possono essere non stimati correttamente. Allora, come rappresentato in figura, un po' meglio, abbiamo il teta di riferimento, l'errore, abbiamo il PID che agisce e poi abbiamo l'altro blocco sommatore e andiamo nel mio plant, cioè nel mio sistema, e poi c'è il riferimento. Allora, se io ho questo teta R, io posso prendere il teta R e fare il modello dinamico. E lo vado a sommare qua. Facciamo un esempio, se noi abbiamo la nostra inerzia ridotta, e sappiamo che dobbiamo fare una traiettoria di questo tipo, questa è una parabola, okay? Vogliamo che il mio sistema, il mio disco percorra abbia un movimento angolare teta r di forma parabolica. Di forma parabolica significa che la velocità è una retta e significa che l'accelerazione è costante, giusto? Quindi l'accelerazione che devi imporre per fare per questa parabola qua deve essere k costante. Ok? Allora, il modello dinamico molto semplice, trascuriamo gli attriti, è questo qua. IR omega punto accelerazione deve essere uguale alla coppia che il motore sta erogando. Allora, se io so che in questo caso l'accelerazione deve essere uguale a k, io faccio in modo che ci sia una coppia pari a IR su K. Cioè do subito una coppia al motore pari a quel valore là. Questa coppia gliela do qua. Questo calcolo che ho fatto, questa equazione dinamica, era quella contenuta nel modello dinamico. Gliela do qua, per cui il mio sistema, che è il motore, inizierà a muoversi esattamente con questa coppia, ma ovviamente lui, a causa di attriti, potrà fare così, o potrà fare così, potrà avere delle deviazioni se io lavoro in catena aperta. Ecco che il sistema di controllo va ad aggiustare queste piccole variazioni, però è molto meglio che non lavorare senza questa parte qua. Perché senza questa parte cosa farebbe il sistema di controllo? Inizierebbe, controllerebbe l'errore. L'errore è piccolo, allora darebbe poca coppia. L'errore rimane abbastanza piccolo, continuerebbe a dare poca coppia. Però in realtà il sistema ha una certa inerzia, perché prima di accelerarlo, a un certo punto l'errore sarà molto grande e a quel punto sarà troppo tardi. Questa è l'importanza del feed forward. Ora, dove li utilizzate? Sistemi molto semplici, tipo sistemi andando di libertà può essere implementato abbastanza facilmente. Viene implementato anche in robotica.
L'ho fatto un attimo.
Ecco, questo è l'ho messa per mostrarvi cosa succede. Il grafico è diviso in due parti. C'è una parte, vedete, deviation without feed forward control e with feed forward control sulla destra. Quello in blu è l'errore. Vedete che l'errore è molto alto ed è molto basso all'inizio, cioè ed è molto basso a destra. E vedete cosa fa l'output del controllo. Vedete qua l'output del controllo rimane contenuto all'inizio e poi a un certo punto è costretto ad aumentare tanto. Vedete nella seconda parte cosa fa? Da subito una botta iniziale e poi si mantiene basso, perché quella botta iniziale tiene conto di quel disturbo iniziale che si può vedere. Per disturbo si intende un certo andamento della traiettoria che conosco già in anticipo che farò e che quindi darò questo surplus di forza proprio per fare quel tipo di traiettoria. Lo si vede intanto, noi facciamo continuamente esperienza quotidiana di applicazioni di feed forward. Se vediamo uno che si sta venendo addosso, non siamo sciolti, abbiamo cosa che facciamo, ci blocchiamo perché ci prepariamo all'urto. Quello che facciamo per guardarci all'urto è prepararci a esercitare una forza immediata per compensare l'urto. Oppure vi è mai capitato di sollevare un mobile con l'idea che pesasse vita di Dio, invece non pesava niente, tipo un pezzo di cartone e veniva su improvvisamente? Non so se vi sono capitate esperienze del genere. Quelle esperienze là sono esperienze in cui il vostro feed forward ha stimato male i parametri, però è esattamente quello che succede anche in un sistema di controllo.
Ecco, vediamo un po'. Se riesco a farvi vedere qualcosa. Ci sono anche altre modalità di feed forward. Ecco, questo è un sistema di feed forward che oltre a prevedere, vediamo un po', oltre a prevedere prima. Oltre a fare il feed forward dinamico, fa anche il feed forward di attrito. Vediamo se lo mostro. No, qua è implementato. Forse da dopo. Ecco qua, aumenta il coefficiente di attrito. Ecco, vedete cosa è successo? No, dovevo metterlo prima. Ecco, a sinistra ha raggiunto la posizione nominale ed è implementato il feed forward. A destra non l'ha raggiunta. Perché? Perché non ha tenuto conto del fatto che c'era un coefficiente di attrito colombiano, quindi difficilmente ricavabile dai modelli lineari che abbiamo imposto, è una forza di attrito che si oppone, quindi è come una forza costante che si oppone al sistema, che è un po' calato.
Vediamo, dovrebbe esserci anche un altro. Il feed forward si può anche applicare tenendo conto delle vibrazioni.
Questo esperimento che voi vedete, che è applicato proprio in robotica, in cui
si tiene conto del braccio, della flessibilità del braccio. Vedete che quello di sinistra è considerato come un braccio rigido, che in realtà non è flessibile, quello di destra invece si tiene conto della flessibilità e si opera un'azione di feed forward per bloccare la vibrazione. Guardate, quello di sinistra, guardate soprattutto quello di sinistra che si mette a vibrare. Avete visto? Derotato. Là è applicata un controllo di vibrazione, un feed forward legato alla vibrazione. Ok. Visto che abbiamo introdotto il concetto della cedevolezza, che è presente in tutti i sistemi robotizzati, andiamo ad analizzarlo un po' meglio. Allora, questo è la schematizzazione di quello che è un sistema meccanico con cedevolezza. Di solito lo schema è questo qua. Ossia, noi azioniamo un elemento, tra quell'elemento azionato, che era un cambio di controllo, che è considerato un nido, che le porte di trasmissione sono costanti, eccetera, e l'attuatore finale, c'è di mezzo una cedevolezza. Questo modello è applicabile anche al modello di un braccio robotizzato che si muove. Se il braccio si muove, e poi oscilla, in realtà questo elemento sta fermo su questa parte qua ed è il braccio stesso che oscilla meccanicamente. Oscilla secondo una frequenza di risonanza tipica della struttura. Attenzione che in robotica questa frequenza varia, varia in funzione della configurazione in cui ci troviamo, perché se abbiamo un braccio esteso o un braccio di questo tipo, l'inerzia che contenuta in quella variabile m del braccio esteso è maggiore di un braccio contenuto, per cui abbiamo pulsazioni, frequenze naturali diverse che dipendono dalla configurazione cinematica. Ciò non avviene quando si hanno invece strutture a grado di libertà esattamente come questa rappresentata qua. Allora, in questo caso voi vedete che è presente il primo modello come avevamo prima, più una massa collegata con una molla al sistema e quindi quella è la pulsazione naturale. Ora, il fatto che esista una pulsazione naturale significa che se il controllo agisce eccitando delle frequenze legate a quella pulsazione naturale, il sistema si deve vibrare ancora di più. Allora, una tecnica che viene utilizzata per il controllo è quella di introdurre un notch filter. Per quelli che hanno fatto elettronica o elettrica sanno che il notch filter è un sistema che fa passare tutte le frequenze tranne una banda. Quindi è un filtro, non un passabanda, è proprio l'esatto contrario di un passabanda. Fa passare tutto tranne quel valore là. Allora, come si può sfruttare questo principio? Ecco, questo è il classico indicazione dell'attenuazione che si ha, perché non si riescono a far perfetti proprio per quella banda, ma c'è una fascia. Questa è l'attenuazione tipica di un filtro intorno a una banda prefissata, quindi 100 Hz, e questo è l'indicazione di dove viene posizionato il filtro. Il filtro viene posizionato, vedete qui abbiamo il feed forward, il PID viene posizionato a valle sia del feed forward che del PID. Sostanzialmente non fa passare nessun di controllo, anche se l'elettrico di controllo, che però rischia di citare la frequenza di risonanza. È molto semplice come concetto. E poi, vabbè, qua scusate, si è un po'. Siccome l'ho portato da Office, da Open Office a. Ecco, sarebbe così. Va bene, c'è l'asse configurato con la risonanza che dà il ritorno. Ok, quindi è abbastanza semplice da capire come elemento, questo è anche facile da implementarle e funziona bene. Vi ho mostrato un
Vi ho anche indicato un filmato in cui questo può essere visualizzato in maniera efficace.
Ecco, quello che vedete è un controllore che già implementa un notch filter al proprio interno. Ed è il motore della Panasonic. Ecco, vedete qua, questo è un blocco di gelatina, è l'ingrandimento di qua. Allora, ecco, una nota. Le vibrazioni, non è detto che siano le vibrazioni del motore stesso, cioè del robot stesso. Se io ho un robot e sono montato su qualcosa che vibra, se io mi sposto in un blocco così, in realtà il sistema fa vibrare la base, perché la base è elastica. Quindi il motore, il robot potrebbe essere molto rigido, ma potrebbe essere montato sopra una struttura cedevole. E anche in quel caso bisognerebbe evitare quelle vibrazioni di controllo che vanno a eccitare quella struttura. Facciamo un esempio, un motore, un robot montato sopra una piattaforma di quelle mobili aeree. Quelle piattaforme aeree hanno cedevolezza che sono elevatissima, quindi tendono a vibrare tantissimo. Questo è un classico esempio in cui avrebbe senso montare un notch filter di questo tipo. Per cui in questo caso non è il sistema dell'attuatore che vibra, ma è la struttura dove adesso ad essa è montato. Ok, quindi nel primo caso assisterete al controllo in cui questo elemento qua si muoverà, questa slitta si muoverà, producendo delle vibrazioni sul cubetto di gelatina. Ecco, no, in questo caso è attivo il notch filter. Vedete che sta pressoché fermo. Adesso lo disattiva. A me sembra sempre fermo, però mi ricordo che era chiaro il video. Ah, ecco, adesso si vede vibrare. Forse avevi impostato diversi parametri. Adesso si mette a vibrare. Notate che non è che i movimenti dell'attuatore siano cambiati più di tanto, cioè gli attuatori si muovono sempre alla stessa maniera, però quella leggera modificazione andando a eliminare proprio quelle vibrazioni nocive è sufficiente per migliorare di molto le condizioni vibratorie dell'intero sistema. Ecco, adesso vibra, sì. Sì, non bisogna aspettarsi vibrazioni di centimetri, ma quando vibra di qualche decimo va più che bene, se no si è costruito una ciofeca. Ok? Ok, chiudiamo con altri due tipologie di controllo che sono tipiche della robotica, che accenniamo brevemente. Allora, il controllo di impedenza. Anche qua c'è. Ok. Il controllo di impedenza è implementato in molti robot collaborativi. Hanno la necessità di avere un sensore di forza per misurare la forza di interazione. E sostanzialmente significa questo. Qui c'è un sensore di forza multiassiale, triassiale, quindi misura le forze nelle tre direzioni e anche le coppie, ok? Che può interagire con una persona che ad esempio lo tocca. Questo è in effetto potrà fare una traiettoria. Io posso dire al robot di fare una traiettoria. Lui però nel fare la traiettoria la fa, se l'ambiente non interagisce con lui. Ma se l'ambiente interagisce con lui, può modificare la propria traiettoria. Secondo che criteri? È come se io, se l'end effector fosse attaccato, questo è l'end effector, fosse attaccato alla traiettoria che deve seguire tramite una molla. Supponete che la traiettoria sia un punto, cioè il robot sta fermo, okay? Io provo a spingere l'end effector. E cosa sento? Sento come se la presenza di una molla. Mi provo a spingere in tutte le direzioni. Il robot cede e poi, se io mollo mollo tutto, si riporta in quel punto. Addirittura può oscillare con una molla. Ok? Rimaniamo sempre nel caso di semplicità, proprio l'end effector sta fermo e io interagisco e lo muovo in questa maniera qua. Come avviene in questo caso il sistema di controllo? Il sistema di controllo avviene in questo modo. Viene misurata la forza sull'end effector e fa in modo che si misura la forza attraverso un sensore. E il robot si sposta, quindi cambia la propria pose in maniera tale da ricreare la percezione della molla. Se siamo, esempio, a un grado di libertà, questo è il mio end effector e io spingo di qua e qua misuro la forza di reazione. Questa è la mia posizione X, andrò a spostarmi in una posizione che sarà pari a K per F. Vedete, io spingo così, lui si sposterà in una posizione che sarà pari a K per F. Quindi tanto più aumenta F, tanto più lui si sposterà in qua. Cambiando il valore di K posso simulare diverse elasticità. Quindi in realtà non è che il robot sia elastico meccanicamente, è elastico in maniera virtuale, via software, perché io applico una forza, lui si sposta, in maniera tale da darmi la percezione di aver toccato una molla. Può avvenire anche il contrario, questo è controllo di impedenza. Può avvenire anche il contrario. Abbiamo un robot e io cambio la pose, quindi il robot cede nel senso che si fa spostare da me e di ritorno produce una forza secondo il modello implementato qua. Quindi il contrario, non è che misuro la forza e si sposta di conseguenza, misuro la posizione dove io lo metto e produce una forza di conseguenza. Questo è l'admittance control. Questo viene utilizzato tantissimo nelle interfacce aptiche. Interfacce haptic, quelle che danno la sensazione del tatto. Okay? Di nuovo, caso un grado di libertà, okay? Io ho questo oggetto che è il mio oggetto che sposto, robotizzato, che può produrre forza o spostamento. Io lo sposto di una grandezza pari a x e lui produce una forza che io percepisco proporzionale a quanto l'ho spostato, e quindi questo dà origine a un'elasticità similmente a come avveniva qua, solamente che qua lui misurava la forza e si spostava di conseguenza, qua misura lo spostamento e produce una forza di conseguenza. Attenzione, se per fare questo i sistemi devono essere completamente reversibili, non irreversibili, altrimenti non funziona, perché sennò non riesco a spostare. Se il sistema è irreversibile e io mi aggrappo al robot per spostarlo, qui non si sposta. Per questo è fatto su interfacce attiche molto piccole. Okay. Quindi questo è quello che viene utilizzato per la maggiore robotica in ambienti industriali. Ma si può ulteriormente migliorare il sistema introducendo anche uno smorzamento. Ecco che io quando sposto il robot, la differenza è che quando io sposto, se non traduco lo suo spostamento, io sposto l'effetto, lo modulo e vedo il robot che comincia a oscillare. Se io introduco anche lo smorzamento, lui ritorna nella posizione in maniera molto senza vibrare. Perché vengono utilizzati questi sistemi? Soprattutto nei robot interagenti con l'uomo. Per non far male, perché certo, sono cedevoli. Però sono cedevoli in maniera via software, e quindi si può dosare il grado di cedevolezza. Domande? Ecco, per il prossimo, invece di spiegarvi la cosa, prima vi faccio vedere. Vabbè, qua vi mostro questa cosa. Ecco, ecco qua, avete visto? Questo qua che avete visto non è la struttura meccanica che è sedevole, questo qua è realizzato via software. E questo qua invece è il sistema col controllo di impedenza. Visto che non vibra il ritorno, e questo è il classico robot collaborativo, e sono tutti i controlli che vengono implementati nell'interazione tra uomo e robot. E qua c'è, in realtà c'è molto di più, qua non c'è solamente questo, perché meglio non creare confusione, limitiamoci a questo. E invece voglio mostrarvi per il prossimo argomento, prima vi mostro il video e poi discutiamo su quello che sta succedendo. Allora, quello che voi vedete adesso è un robot che fa il polishing, cioè pulisce, semplicemente lucida, non la pulisce. Okay. Vedete che movimento fa? È un robot. Vabbè, fa casse acustiche, se non si è capito. Ecco, il robot prende la cera e comincia a lucidare. Ecco, in applicazioni del genere, ci sono tantissime applicazioni meccaniche in cui serve avere una traiettoria XY, però poi necessita una certa forza per produrre l'azione. C'è il polishing, questo qua, c'è il... quando si tolgono gli sfridi, per cui c'è un prodotto di fonderia e bisogna passare, quindi bisogna stare sulla traiettoria ma schiacciando un pochettino. In questo caso Il problema è che non si può operare in controllo di posizione. Perché? Perché gli orologi sono troppo elevati. Perché per produrre una determinata forza bastano poche variazioni di errore di posizione. Cioè, se io voglio produrre un chilo qua di forza e ho un qualcosa di meccanico e non ho nessun sensore di forza, mi parlo semplicemente sulla centevolezza del tavolo, produrre un chilo non ci riuscirò mai. Ok? Allora, quello che si fa, cosa si fa? Si fa un doppio controllo. Questo si chiama controllo misto di forza e posizione. Per cui, vabbè, al di là del grafico che potrebbe essere fuorviante, descriviamolo semplicemente in termini qualitativi. Se io voglio pulire questo caso, se si dà una certa forza, attuo una pianificazione di controllo su x, y, quindi ad esempio la traiettoria a serpentina, e retroaziono la posizione, quindi faccio in modo che ci sia un controllo in x e un controllo in y nella posizione. Per quanto riguarda lo z, la z, applico un controllo di forza, ossia in questa direzione vado a controllare la forza.
Perciò la situazione sarà così: io ho una forza di riferimento con la quale devo schiacciare il piano, questa forza di riferimento dà un errore, ho, basta un proporzionale sulla forza, un proporzionale che dice come agire sul mio robot. Qui ho bisogno di ho un sensore di forza, sensore, e poi ritorno qua. Questo errore si traduce in una posizione, cioè la forza attraverso l'errore mi fa cambiare la posizione, per cui se la forza non è abbastanza elevata io tendo ad andare più in basso. Tanto è vero che se io tolgo il pezzo e sono così e ho un controllo di forza, io vado giù e non si ferma il robot, continua ad andare giù. Questo sistema l'ha implementato anche l'Universal Robot, ha un controllo di forza misto. Voglio utilizzarlo per questo, è quello là, il Universal Robot, quello del video che avete visto prima. E che è un controllo misto. Io ho utilizzato ad esempio in palettizzazione, cioè un sensore che misura quando ha raggiunto la posizione. Ok, direi che abbiamo fatto una carrellata senza entrare in dettaglio, perché i dettagli sono tantissimi, infiniti, per ogni applicazione è un qualcosa a sé, però ricordate che ci siano i concetti, le nomenclature, le descrizioni chiare e quello che abbiamo fatto in classe. Domande? Ok, è molto più vasto il sistema, la teoria sui controlli sulla robotica. Se sono, noi ci siamo occupati come se i singoli giunti fossero separati, ma in realtà i giunti sono messi insieme, per cui utilizzare il controllo multigiunto sui robot è molto più complicato. Noi non lo facciamo, però è sufficiente così. Va bene, io direi facciamo un altro po' di pausa e poi riprendiamo, ok?